Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Riprendiamo allora la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:16 di venerdì 12 novembre. Questa mattina dagli studi di Melbourne Carlo Reglia e da quelli di Sydney Elisabetta Merati. Buongiorno a te Elisabetta, una buona giornata agli ascoltatori.
Ciao Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici collegate, Happy Friday.
E noi apriamo il programma di questa mattina dalla COP26 vogliamo anche analizzare la posizione del presidente americano Joe Biden, che da una parte cerca di proiettare l'immagine di un leader risoluto durante i negoziati a Glasgow, dall'altra si trova in gravi difficoltà sul fronte interno proprio negli Stati Uniti.
Stati Uniti e Cina hanno presentato mercoledì un'iniziativa congiunta per ridurre le distanze fra le posizioni delle due potenze sulla lotta al cambiamento climatico e per accelerare l'azione verso un piano di azione più efficace. L'accordo prevede un taglio alle emissioni di metano, la protezione delle foreste e l'eliminazione graduale del carbone.
In casa sua però Joe Biden gode, questo naturalmente si fa per dire, di indici di popolarità impicchiata, sotto il 50%, ed ha appena perso con il Partito Democratico le elezioni in Virginia per il governatore, uno stato che l'anno scorso aveva vinto con 10 punti di vantaggio su Trump. Allora noi, per far chiarezza sulla situazione, diamo il benvenuto al giornalista esperto di questioni statunitense Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Allora, iniziamo proprio dal ruolo statunitense alla COP26, all'accordo con la Cina. L'inviato statunitense per il clima, John Kerry, ha dichiarato che questo accordo mostra come le due potenze stiano lavorando insieme per alzare il livello di ambizione che è necessaria per risolvere la crisi. Ascoltiamolo.
The United States and China have no shortage of differences, but on climate, cooperation is the only way to get this job done. This is not a discretionary thing, frankly. This is science. It's math and physics that dictate the road that we have to travel.
È la matematica e la fisica che ci sta facendo vedere la direzione in cui andare, nonostante a livelli, diciamo, altri, politici ed economici, Cina e Stati Uniti siano un po' come cane e gatto. Allora, che valutazione viene data in generale? È un patto, Giampiero, che ha il potenziale di sparigliare le carte in senso positivo per la lotta al cambiamento climatico? Ricordiamo, sono i due principali inquinatori del pianeta.
Sì, sono i due grandi inquinatori. L'annuncio fatto è significativo nel contesto in cui è stato fatto, cioè durante la conferenza di Glasgow, la COP26, che nelle prossime ore dovrebbe giungere a una conclusione con un'intesa fra tutte le parti partecipanti. La Cina non si è particolarmente impegnata in questo esercizio, ha avuto una presenza a livello inferiore a quello di altri paesi, ci è andato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non ci è andato il presidente cinese Xi Jinping, che non era neppure andato al G20 di Roma. Sembrava che la Cina non stesse troppo al gioco, la dichiarazione congiunta che in realtà non contiene impegni precisi e una roadmap per il conseguimento dei traguardi indicati, è comunque un segno di volontà di cooperazione. Se non è decisiva, almeno nei termini in cui è stata espressa, per il successo della COP26 di Glasgow, è invece molto significativa, a mio avviso, come battistrada per il vertice, sia pure virtuale, la prossima settimana, che è stato annunciato per la prossima settimana, tra il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente cinese Xi. Biden e Xi non si sono ancora incontrati, Biden ha incontrato Putin, l'altro interlocutore antagonista sulla scena internazionale, l'ha incontrato a giugno a Ginevra, non ha ancora avuto un faccia a faccia con Xi, lo avrà la prossima settimana, ci sono molti problemi, del resto Kerry nella dichiarazione che avete appena mandato inizia proprio così, non è che ci manchino i contenziosi con la Cina, se dal tavolo è stato eliminato un potenziale contenzioso che è quello dell'ambiente, forse un buon viatico per le altre discussioni che saranno commerciali, che saranno economiche, che saranno anche di influenza geopolitica e geostrategica nel Pacifico meridionale e in Afghanistan e altrove nel mondo.
Ecco, allora staremo a vedere cosa succederà fra Cina e Stati Uniti la settimana prossima. Invece Gian Piero, come dicevamo, se dal punto di vista internazionale le cose non vanno poi male per il presidente americano Joe Biden, in casa sua cresce il discontento. Il presidente e il suo operato non vengono giudicati in modo positivo in questo momento dagli americani e ciò si riflette su un indice di gradimento basso, sotto il 50%. Quali sono le ragioni principali?
Allora, sull'indice di gradimento che è fortemente sceso dopo agosto, dopo l'estate del presidente Biden, in realtà certe decisioni maldestre, clumsy, ha detto lui stesso, parlando a Roma con il presidente francese Emmanuel Macron, sulla scena internazionale hanno senz'altro influito. Le scene viste all'aeroporto di Kabul, l'impressione di fuga dall'Afghanistan e non di ordinata ritirata, seppur benché ci siano stati 20 anni per prepararla, hanno influito su questo, sulla valutazione del presidente Biden. Non credo invece che abbia influito un altro tema di politica internazionale che interessa da vicino l'Australia, che è la crisi dei sommergibili nel triangolo Australia, Stati Uniti, Francia, e la nuova alleanza Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia nel Pacifico in funzione di contenimento della Cina. Quella mi sembra che non abbia influito molto sull'opinione pubblica americana. Poi sull'opinione pubblica americana influisce il fatto che la ripresa c'è, è anche forte, ma è accompagnata da una crescita importante dei prezzi, da un tasso di inflazione importante a cui l'opinione pubblica non era più abituata da molto tempo, e il presidente fatica a realizzare la sua agenda di politica interna, anche se proprio alla fine della scorsa settimana un fatto positivo c'è stato, cioè il Congresso, la Camera dopo il Senato, ha approvato un piano di finanziamenti per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari, che è la seconda tappa di un piano in tre fasi che Biden ha concepito per garantire, ancorare e rilanciare la crescita dell'economia. Un piano dai contorni rooseveltiani, cioè un forte intervento, un forte finanziamento pubblico per sostenere con investimenti pubblici l'economia e per ammodernare il paese nelle infrastrutture fisiche e nelle infrastrutture virtuali, la banda larga, che è uno strumento di crescita oggi altrettanto necessario che le strade o i ponti.
Noi siamo in collegamento in diretta con il giornalista Gian Piero Gramaglia. Questo per il New Deal, come ci dicevi tu, Gian Piero, di stampo rooseveltiano, che però è già stato ridimensionato rispetto alle promesse di qualche mese fa. Però veniamo ai campanelli d'allarme. Uno di questi, molto sonoro, viene proprio dalle elezioni recenti per il governatore in Virginia, a inizio novembre, che sono state vinte dal repubblicano Glenn Youngkin, in uno stato in cui Biden ha un anno fa aveva battuto Donald Trump di 10 punti. Invece nel New Jersey, candidato democratico, l'ha spuntata per il rotto della cuffia, nonostante lo stato venga considerato uno stato sicuro per i democratici. Allora, cosa ci dicono questi risultati? Quali scenari si aprono anche per le elezioni di midterm tra un anno esatto?
Ci dicono una cosa, la dicono a Biden in particolare, che non è assolutamente positiva. Cioè, ci dicono che, e dicono a Biden, che la sua base sia ristretta, perché l'elettorato progressista, democratico, ma progressista, l'elettorato che si riconosce in Bernie Sanders, che si riconosce in Elizabeth Warren, che in prospettiva futura magari si riconosce in Alexandria Ocasio-Cortez, questo elettorato non è contento perché si aspettava di più da Biden nel rilancio dell'economia, nella, chiamiamola, riduzione delle disuguaglianze, che sono uno dei problemi dell'America oggi, e invece Biden è continuamente costretto a negoziare non tra democratici e repubblicani, ma all'interno dei democratici, fra i moderati che non sono favorevoli a tutto questo coinvolgimento del pubblico nell'economia, e i progressisti che invece vogliono più spese per la sanità, più spese per l'istruzione, che sono gli strumenti appunto anche per curare le diseguaglianze. Pensiamo che al Senato la maggioranza democratica è una maggioranza affidata nella parità dei senatori, 50 repubblicani e 50 democratici, al voto del Presidente del Senato, che è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ma in Senato ci sono due senatori, che senatore della West Virginia, Joe Manchin, e la senatrice della Arizona, Kirsten Sinema, che sono molto refrattari ad accettare l'agenda economica di Biden. Quindi la maggioranza, la galassia democratica si mobilita di meno in questo momento a favore di Biden. Lo si è visto in Virginia, che comunque è uno stato che oscilla spesso, anche se la vittoria di Biden in Virginia è stata netta l'anno scorso, e lo si è visto in New Jersey, che è uno stato meno oscillante, però ricordiamo anche che il governatore precedente del New Jersey era un repubblicano, quindi non è anomalo per il New Jersey avere governatori repubblicani.
E cambiare così.
Quelle elezioni, però, se mi permetti solo una chiosa, sono state le elezioni in Virginia, sono state anche una cattiva notizia per Trump, perché il candidato, la vittoria di Youngkin, ha dimostrato che un candidato repubblicano può vincere senza Trump. Certo, vince in un contesto in cui i democratici hanno un candidato che non li mobilita, che li mobilita a metà, però il nuovo governatore repubblicano della Virginia ha fatto campagna tenendo fuori dalla porta, fuori dai suoi comizi, Trump. Poi Trump, quando Youngkin ha vinto, si è accaparrato la vittoria, ha fatto come se avesse vinto lui, ma in realtà è la dimostrazione per i repubblicani moderati che si può vincere anche senza Trump.
Quindi Youngkin è un nome da tenere sott'occhio anche per il futuro immediato, per la lotta alla presidenza.
Giampiero Gramaglia.
Forse un po' presto per Youngkin, magari candidiamolo vicepresidente, forse, chi lo sa, vedrai.
primo passo
repubblicano.
Scusaci, ma il tempo è tiranno, ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie mille a Giampiero Gramaglia, il giornalista che ci ha aggiornato sulla situazione degli Stati Uniti. Una buona giornata.
Grazie a te, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.